al prossimo consiglio comunale. Quindi adesso passiamo al punto 2, comunicazioni del sindaco e del presidente del consiglio, domande d'attualità, delibere. Io comunico intanto le delibere della giunta, la numero 69, la numero 70, la 79, la 80, la 81, la 85, la 89, aventi ad oggetto prelevamento dal fondo di riserva. Come comunicazioni, allora le farà meglio il sindaco per quanto riguarda le celebrazioni della liberazione che si terranno fra una settimana, e poi io non ne ho altre, quindi lascio parola al sindaco.
Per la liberazione di Magna Ripoli dal nazifascismo, per cui la mia unica comunicazione, interrompiamo un po' al momento le comunicazioni sul Covid e su quant'altro, la mia unica comunicazione è quella di intanto invitarvi a partecipare alle celebrazioni di mercoledì 3 agosto e di giovedì 4 agosto e informarvi appunto che mercoledì 3 agosto alle 21.15 Giardini dell'Asa del Popolo di Grassina, presso il Bagno Valena, ci sarà il ricordo di Oriano Galli, giovane ardito partigiano, a cui parteciperanno tra gli altri ovviamente il presidente della sezione Ampi, Luigi Remaschi, il presidente dell'Asa del Popolo, e l'introduzione sarà fatta dal dottor Francesco Fusi e l'Istituto Storico delle Resistenze in Toscana. Interverranno anche i familiari e gli amici di Oriano Galli. Giovedì 4 agosto invece c'è la posizione delle corone presso Cipri e territorio, chi vuol partecipare dunque è ovviamente sempre ben accetto, anzi è importante farlo, mentre alle 21.15 ai giardini Silvano Campeggio a Bagnaripoli presso il Barroccio ci sarà di fatto la prima liberazione senza Giuseppina Cavicchi con la presentazione del libro della bambola di pietra. E oltre al sottoscritto e al Luigi Remaschi parteciperanno Maria Venturi, autrice del libro, Maria Luisa Moretti, curatrice della preparazione, e Elisabetto Lobardi, o Labardi, editore di Libri Liberi. Insomma, tutta la cittadinanza vi dà a partecipare, a maggior ragione il Consiglio Comunale e il Consigliere. Questa era la comunicazione che mi sentivo di fare, visto approssimarsi di questa importante giornata e questa importante ricorrenza per il nostro territorio. Mi fermo qui.
Bene, grazie sindaco. In realtà una comunicazione l'avevo perché nella conferenza capigruppo era stato richiesto, visto le modifiche, voi sapete che è arrivata la comunicazione dagli ex consiglieri dei gruppi Lega, che entrambi, Vulpiani e Frosali, hanno deciso di uscire dal gruppo Lega e sono quindi entrati entrambi nel gruppo misto. Quindi il gruppo misto, che prima era composto solamente da Martinelli, adesso è composto da tutti e tre, e quindi loro dovevano nominare un capogruppo, perché chiaramente prima, essendo solo Martinelli, era lui, e l'hanno comunicato ieri, e quindi la nuova capogruppo del gruppo misto è Paola Frosali, che però appunto oggi è assente. Comunque sia, Paola Frosali quindi sarà il nuovo capogruppo del gruppo misto. Bene, quindi io non ho altre comunicazioni, non ce ne sono altre. E quindi passiamo al punto 3.
Scusi Presidente, avrei una comunicazione da fare per conto del nostro capogruppo, certo, Forconi, prego. Che purtroppo è assente per lavoro. Allora, buonasera a tutti, leggo testuali parole che ha mandato Riccardo, il nostro capogruppo, su quello che è accaduto a Willy Montero Duarte, un ragazzo ucciso a 21 anni a Roma, ucciso dai due fratelli in uno scontro abbastanza cruento. Questo per richiamare un po' l'attenzione di tutti, semplicemente perché non è perché gli è stato dato l'ergastolo che il problema deve essere accantonato ed archiviato. E quindi questa comunicazione che riporto da parte di Riccardo, perché è di sua iniziativa, ma condivisa naturalmente da tutta la lista, ci impegneremo e cercheremo di trovare delle iniziative anche con l'assessora Eleonora François, per cercare di trovare appunto qualche attività, qualche progetto affinché questo problema della violenza comune in strada, perché si sta verificando sempre con troppa più frequenza, sia comunque monitorato e comunque per cercare di sensibilizzare i nostri ragazzi, per far capire che non si esce mai vincenti da una rissa di strada. Quindi una cosa è fare sport nel ring, una cosa è farlo per la strada, che non è sport, è solo violenza gratuita e non fa mai vincere nessuno. Allora, leggo le parole di Riccardo. 20 gennaio 1999, 6 settembre 2020. Questo è il tempo della vita di Willy Montero Duarte. Vi prego, basta, non respiro più. Sono le ultime sue parole dette a Colleferro, Roma. Willy di 21 anni, pestato per 20 minuti, 20 minuti di botte, 20 minuti per spengere una vita. Nella seduta di settembre, proprio nel momento delle comunicazioni, abbiamo chiesto cosa si può fare per far sì che determinati episodi non succedano più. Cosa possiamo fare noi come Stato, come enti locali, per aprire gli occhi su un tema, la violenza giovanile, sempre più purtroppo in espansione. Il 4 luglio 2022 il Tribunale ha condannato all'ergastolo i due artefici di questo omicidio e rispettivamente a 21 e 23 anni gli altri due ragazzi che erano lì, che invece di fermare hanno fatto branco intorno a Willy. Questo è un segnale? Sì, è il messaggio che la forza non vince sulla ragione. Il nostro impegno e l'invito che vi facciamo oggi è quello di non dimenticare con la chiusura di un processo una sentenza. Perché giustizia è stata fatta, ma Willy non c'è più. Sta a noi ricordare cosa ha fatto, raccontarlo ai giovani della nostra comunità, raccontare che un ragazzo di 21 anni è morto per salvare la vita di un suo coetaneo. No alla violenza in ogni suo genere. Quindi a questo appunto si aggiungeranno delle iniziative, almeno dei tentativi di iniziative, magari con scuole, partendo già dalle nostre, da valutazioni delle nostre commissioni, in modo tale da vedere se si riesce a fare, è un'idea che butto lì, un progetto anche molto semplice, ma che dia un argomento, spunto di riflessione, perché chi ha fatto anche poco sport da combattimento sa che in palestra è una cosa e non si inneggia alla violenza fine a se stessa, ma semplicemente a gesti tecnici, perché se no anche il rugby potrebbe essere uno sport cruento, no? Lui ci potrebbe dare una testimonianza, ma non lo è, ci sono delle regole che si rispettano, poi qualcuno può stare più nei limiti, ma sempre nelle regole di quello sport sono, e c'è un arbitro che comunque definisce cosa è lecito e cosa no. Nella strada non è questo, è la violenza ed è il gruppo che prevale, soprattutto quando di fronte si ha l'impotenza e questa è sopraffazione e questo non va bene. Quindi è principalmente un problema culturale e quindi dobbiamo cercare quantomeno di provare a prevenirlo. Grazie.
Grazie De Sì. Allora, adesso proseguiamo col punto 3, che è l'interrogazione presentata dal gruppo per una cittadinanza attiva Bagnarripoli sul nuovo piano regionale economia circolare sulla Tari. La presenta Sonia Redini. Prego.
Grazie Presidente. Sì, devo dire che purtroppo è notizia, diciamo, di stretta attualità una serie di disservizi che si sono verificati nel mancato ritiro di alcune tipologie di rifiuti in alcune zone del nostro comune. E non è che lo dica con soddisfazione, perché anche la forza consiliare che rappresento ha a cuore che i rifiuti vengano correttamente ritirati, che non ci siano problemi in questo servizio pubblico alla cittadinanza. Quindi mi dispiace rilevare questa situazione, che però mi porta all'oggetto dell'interrogazione indirettamente, perché l'interrogazione tratta due aspetti che riguardano il mondo della gestione del ciclo dei rifiuti. ossia il costo totale del servizio che poi si ripercuote sulla tariffa che pagano i singoli utenti e come a livello macro il servizio viene gestito in ambito regionale e come verrà gestito da ora in avanti. Prima di approvare le tariffe tali per il nostro comune siamo sempre chiamati a prendere atto del PEF presentato dal gestore ed approvato dall'Assemblea dei Sindaci di Ato Toscana Centro. Ricordo soltanto per dare un numero che nel 2021 era di quasi 7 milioni di euro il PEF di ambito coperto con tariffa solo per 5 milioni e 500 mila euro, lasciando fuori 1 milione e 430 mila. Mentre nel nuovo PEF 2022-2025 il costo del servizio da riconoscere in tariffa diventa di 5.577.000 euro, a cui però vanno sommati i 2.259.000 euro di debito che non si paga ora, ma che resta lì sospeso in aria e che prima o poi, in un modo o in un altro, dovremo saldare. Dunque il totale è di più di 7.800.000 euro. Ora, ci viene sempre detto, no, che quando leggiamo queste cifre elevate di piano economico e finanziari ripartiti per i singoli comuni, che in regione Toscana mancano gli impianti e che dobbiamo esportare tonnellate di rifiuti fuori regione. Più in particolare la situazione nel nostro ambito territoriale appare critica. Ora però la Regione sta mettendo a punto il nuovo piano regionale dei rifiuti e delle bonifiche, denominato piano dell'economia circolare, che si pone alcuni obiettivi direi molto ambiziosi e che condivido in modo assoluto. Ridurre la quantità totale di rifiuti, rafforzando le esperienze di riuso e di preparazione al riutilizzo. Puntare sugli impianti di riciclo. Migliorare la qualità e la quantità della differenziata, diciamo che pongono l'obiettivo dell'80-85% entro il 2035. Chiusura del ciclo di trattamento con impianti di rigenerazione della materia, riducendo al 10% entro il 2035 la quantità di rifiuti urbani in discarica. Mi sembra anche questo un obiettivo enorme. E senza nuovi termovalorizzatori. Ora, siccome siamo ancora nella fase della predisposizione dei contributi e osservazioni al piano, che si chiuderà l'8 settembre, la fase di partecipazione messa in piedi dalla Regione Toscana con la Garante regionale per l'informazione e la partecipazione, prima che il piano arrivi in adozione al Consiglio regionale, perché non pensare ad un momento di approfondimento pubblico su quanto in questo momento preparatorio c'è in questo piano? Per esempio, uno sguardo a quelle manifestazioni di interesse alla realizzazione di impianti di riciclo e di recupero dei rifiuti che sono arrivate in Ato Toscana Centro per le province di Firenze, Prato e Pistoia e che sono già anche state selezionate dalla Regione stessa. Qui parliamo di politiche, di scelte politiche generali e io ricordo distintamente una seduta in cui abbiamo affrontato per altri aspetti l'argomento in questione e l'assessore aveva detto: quando si tratta di scelte politiche io sono il primo ad essere presente. Poi, legata a questa domanda, l'interrogazione ne pone una seconda. Il 31 maggio scorso è stata protocollata una richiesta di incontro pubblico da parte di alcuni cittadini per avere chiarimenti sulla Tari 2021. Perché? Perché quell'anno erano cambiate, e ho qui tutti gli schemi, gli allegati alle nostre delibere di approvazione delle tariffe, erano cambiati quei parametri sia nella parte fissa sia nella parte variabile. Stranamente nel 2021 era aumentata, diciamo, era stata incrementata la quota della tariffa parte fissa degli euro al metro quadro ed era stata diminuita la tariffa parte variabile. In realtà nel 2022 siamo tornati, diciamo, ovviamente con le dovute proporzioni perché è aumentato il PEF per il nostro comune e quindi ovviamente anche i parametri sono stati ritoccati in rialzo, però si è ripristinata quella proporzione tra parte fissa e parte variabile che c'era già nel 2020, o meglio nel 2019, perché nel 2020 abbiamo confermato le quote dell'anno precedente. I cittadini vorrebbero capire le ragioni di questa, chiamiamola, anomalia? E altre domande, per esempio, chiedono in questa lettera di conoscere i criteri con cui vengono applicati gli sconti nella consegna dei materiali al centro di Campigliano, per esempio. Mi sembrano domande legittime, lecite. Quindi l'interrogazione chiede: è possibile organizzarlo, questo tipo di incontro pubblico? Io attendo una risposta, diciamo, dall'assessore, dal sindaco, dalla giunta che svolge quindi questa funzione, diciamo, che ha il potere di organizzare questo tipo di incontri, individuando, chiamando, contattando quelle figure amministrative, tecniche, che hanno le competenze per poter rispondere ai cittadini nel caso dell'incontro pubblico sulla Tari, e comunque quelle figure della parte amministrativa regionale che si occupa della predisposizione del piano dell'economia circolare. Grazie.
Grazie Redini. Risponde Minelli, sì.
Grazie Presidente. Allora, per quanto riguarda l'interrogazione, molto brevemente, c'è stato fatto un incipit su qualche disservizio che si è avuto nel mese di luglio. In effetti la ditta subappaltatrice del servizio di Alia ha avuto dei problemi con i fornitori e anche con il proprio personale, proprio i problemi aziendali, e strascico un po' della crisi che stiamo vivendo in più parti, e ha creato dei disservizi per circa 2 settimane. In questa settimana hanno recuperato molte situazioni e sta tornando un po' tutto all'ordinario. Però ci sono ancora delle situazioni complicate da in qualche modo ripristinare. Però sostanzialmente in percentuale, diciamo, all'80-90% il servizio è ritornato regolare. Chiaramente abbiamo chiesto ad Alia conto, comunque poi i tecnici valuteranno se attraverso l'applicazione di penali o attraverso, insomma, lo sconto del servizio, del costo del servizio, perché questi servizi non li vogliamo pagare, almeno in poca parte di quello che abbiamo avuto, e quindi abbiamo fatto una richiesta in tal senso, e sottolineiamo il fatto che sono il primo essermi battuto per il porta a porta su tutto il territorio, ma il porta a porta deve funzionare, il servizio deve essere fatto, perché se non viene fatto il servizio chiaramente non diventa efficiente, ma questo varrebbe per qualsiasi tipo di tipologia di ritiro dei rifiuti. Tra l'altro sono stati dati dei dati che voglio anche qui sottolineare: noi siamo già all'80% di raccolta differenziata, abbiamo dimezzato il numero di produzione di rifiuti indifferenziati rispetto al 2020. Quindi questi sono dati importanti e sicuramente, insomma, obiettivi che avevamo posto fin dall'inizio del mandato e che stiamo centrando. Possiamo fare di più, bisogna andare avanti su questo tema sicuramente, sia sulla produzione dei rifiuti sia sul riutilizzo. Abbiamo partecipato appunto a un bando per quanto riguarda anche la nazione del centro di uso attraverso il PNRR da parte di Alia, e quindi da questo punto vogliamo portare avanti anche questi tipi di progettazione. E quindi sì, da questo punto di vista volevo ecco fare questa sottolineare questi aspetti. Per quanto riguarda l'interrogazione, ho avuto modo un po' già di confrontarmi con la consigliera Redini, nel senso di per quanto riguarda il nuovo piano dei rifiuti, questo è ancora in elaborazione e nel momento in cui verrà formulato, sicuramente l'assessore Monni e immagino anche le forze politiche e i vari partiti faranno attività di approfondimento. Sarà quella un po' la sede, insieme alla sede della regione toscana, dell'assessore Monni, nel portare avanti una spiegazione di questo tipo, ma proprio per competenza, perché se ogni comune inizia in qualche modo a fare a ogni amministrazione, poi ogni comune, ogni partito certamente, ma ogni amministrazione si rischia poi di creare più confusione di quella invece che è l'intento dell'iniziativa, proprio da un punto di vista, ripeto, di competenze. E così è uguale a quello della Tari, ne abbiamo parlato più volte anche qui in Consiglio Comunale. Io sinceramente approfondimenti ne abbiamo fatti in varie sedi. Ricordo tra l'altro che qualsiasi cosa tecnica ci sono gli sportelli della Tari, sia da parte anche in comune, sia da parte dell'amministrazione. Anche da questo punto di vista, ripeto, l'amministrazione comunale applica delle questioni e delle questioni tecniche decise da ATO e dalla Regione Toscana. Poi, se si parla degli aspetti politici, come ha ricordato la consigliera Redini, io sinceramente non mi sono mai tirato indietro nelle varie iniziative che facciamo a livello comunale, ma siamo stati a Villa Magna poche settimane fa e il tema dei rifiuti è stato un tema presente, anche alla Fonte ieri, che è stato comunque sottolineato, in tutte le varie iniziative che facciamo nelle frazioni è un tema che viene fuori e io non mi sottraggo nel dire la mia. E quindi da questo punto di vista, sicuramente dal punto di vista politico, noi scontiamo il fatto della mancanza di impianti nel nostro territorio. A questa mancanza la risposta la Regione Toscana la sta dando e la darà in maniera formale in autunno con il nuovo piano dei rifiuti. Quello sarà il momento per confrontarsi e per vedere di recuperare il troppo tempo perso che abbiamo avuto finora, perché ora scontiamo il periodo di blocco, diciamo così, impiantistico regionale toscano che abbiamo, perché al di là dell'applicazione dei numeri, quello e quell'altro, quello che è esploso è il costo a tonnellata dei rifiuti, e questo è il tema politico. E quindi costando di più il rifiuto a tonnellata, poi questo costo non fa che ricadere anche sulla cittadinanza e sulla popolazione. Allora, questa è la discussione che secondo me un assessore, una parte politica, un sindaco può fare. Su come viene applicata la percentuale, quello, ma poi quota fissa e quota variabile, queste sono questioni tecniche che, ripeto, ci sono anche degli sportelli per il cittadino per quanto riguarda l'applicazione, e poi sicuramente ci sono altri enti, da ATO alla Regione Toscana, che sono molto più competenti del sottoscritto per rispondere. Grazie.
Grazie. Redini? Sei soddisfatta, insoddisfatta?
No, non sono assolutamente soddisfatta della risposta ricevuta dall'assessore Minelli.
Ok.
Non lo sono perché assolutamente non c'entra il contenuto, i contenuti profondamente politici delle due richieste che ponevo nell'interrogazione. Io dubito che nell'incontro a Villa Magna o in quello alla Fonte l'assessore abbia illustrato il digestore anaerobico di Selvapiana, quello che è previsto lì, quello che è previsto ad Empoli, il waste to chemicals, cioè di cosa verrà realizzato dalla regione per venire incontro a questi costi esorbitanti di Alia, va bene? È su questo che secondo me l'amministrazione ha il dovere istituzionale di porre l'attenzione e di condividerlo con i cittadini, non dopo. E poi un altro punto, quello che mi... devo dire anche una cosa riguardo allo sportello Tari. Sì, sì,
no,
questo devo dirle.
Sì, sì, però.
Due cose. Lo sportello Tari, se i cittadini avessero ricevuto le risposte che alle domande che ponevano allo sportello Tari, non si sarebbero presi la briga di trovarsi, raccogliere firme, protocollarle in comune. O sbaglio? Dunque, queste risposte non le hanno ricevute in quella sede. Questa anomalia che c'è, per cui soltanto nel 2021 sono stati cambiati i parametri, resta tale e non volete dare le spiegazioni ai cittadini del perché. E non c'è a Firenze, non c'è in Proneta e non c'è stato a Fiesole. Va bene. Comunque, a me il punto che fa veramente dire che non sono soddisfatta della risposta è perché in questo caso, come dire, il comune in via preventiva dice no, ma noi non li faremo questi due incontri perché non ci sono le figure tecniche, perché non spetta a noi, ma c'è un, ma come, come si può di fronte a delle richieste che arrivano non essere
Redini, però,
il comune
però, nel senso,
portatore
dire
di queste
non
istanze
è
verso la regione, okay. Non è possibile, okay. Non è accettabile e questa risposta verrà sicuramente inoltrata a quei cittadini firmatari della richiesta che a tutt'oggi non l'hanno ricevuta. Grazie.
Ok. Minelli, va avanti.
No, guarda, una risposta proprio in volo. Questa stessa risposta avevo già avuto modo di darla direttamente io a una cittadina firmataria che l'ex consigliera Benzi di Cittadinanza Attiva e si è fatta promotrice di questo, nonostante che io avessi già risposto a lei direttamente, ha comunque fatto una raccolta firme, ha comunque fatto un'interrogazione.
No, per favore,
poi,
no, vabbè, non personalizzare.
No, e poi, nel senso, bene tutto, io rispondo, ma il giochino dell'opposizione e della maggioranza lo capiamo tutti.
Vabbè, questo,
siamo okay. Diciamo abbastanza navigati da capire.
Ok, va bene. Non
io posso invece smentire totalmente.
No,
è un'illazione questa, tanto. Presidente, perché le altre persone che hanno firmato non conoscono Benzi e se anche la conoscessero hanno firmato.
È chiarissimo, ok.
Tanto, è una firmata, una dei firmatari.
Abbiamo capito le posizioni di entrambi. Andiamo avanti. Il punto 4 è invece l'interrogazione presentata dal gruppo per una cittadinanza attiva Bagnarripoli sulle azioni di contrasto alla crisi idrica. Prego Redini.
Cambio argomento, ma anche questo è di stretta attualità. Stiamo andando verso la tempesta perfetta. Abbiamo le temperature più alte del 2003, anno di maggiore calore in Toscana, e la scarsità di piogge del 2012, anno più siccitoso per la nostra regione. Si è espresso così il direttore dell'autorità idrica toscana ad inizio luglio ed ha aggiunto: abbiamo chiesto ai gestori l'elenco delle opere e degli interventi che si possono realizzare in estrema urgenza per far fronte alla situazione di criticità. Nei giorni scorsi AIT aveva già sensibilizzato i comuni toscani per ridurre i consumi di acqua e oltre la metà dei sindaci ha già adottato l'ordinanza contro l'uso improprio della risorsa idrica. Adesso dobbiamo stringere ancora di più l'uso del nostro bene più prezioso. Dunque, qui siamo sempre di fronte a situazioni di emergenza che poi si devono gestire in urgenza con le varie deroghe alle politiche ordinarie. Lo ha detto il Presidente Giani nel comunicato della dichiarazione dello stato di emergenza regionale il 6 luglio. Tra le nostre priorità anche una legge che semplifichi la realizzazione di invasi e laghetti modificando opportunamente la legislazione attualmente in vigore in Toscana. Io chiedo e chiedo all'amministrazione perché non si prova una volta tanto a programmare, a pianificare scelte politiche di interventi sul territorio per prevenire l'emergenza. L'acqua, lo sappiamo, è la fonte principale della nostra vita ed è una risorsa che appartiene a tutti, è e deve restare pubblica e gli Stati hanno il compito di garantirla per ogni cittadino. Questi sono i principi cardine, ma è una risorsa che non è inesauribile e questo lo vediamo chiaramente. Ora, quello che stiamo vivendo ha diverse cause. Il deficit di pioggia si salda con l'aumento delle temperature, ma la situazione è causata anche da fattori più strutturali, quali la crescente impermeabilizzazione dei suoli sempre più consumati, con uno stato delle falde critico e con problemi di perdite nella rete impiantistica degli acquedotti. Allora, quali sono i passi da compiere? Il primo, avere una rete di distribuzione idrica in buono stato, con una manutenzione costante e una ricerca delle perdite più capillare possibile. Mi consta che è proprio notizia di questi giorni, diffusa dalla stampa locale, della perdita in via Labriola. Abbiamo avuto nel corso del tempo, no? Ci sono le situazioni critiche sul territorio comunale con le varie rotture e i vari interventi di Publiacqua. Poi sicuramente è importante dirlo, Publiacqua ha fatto diversi investimenti sul nostro territorio comunale. Ma la prima domanda è volta a conoscere qual è la situazione della rete acquedottistica da cui attingiamo e come la gestisce Publiacqua. Accanto a questo, giustamente il sindaco ha emanato l'ordinanza di razionalizzazione dei consumi e di divieto di usi impropri dell'acqua diversi da quello igienico domestico. Con l'ordinanza si pongono limiti all'uso dell'acqua da acquedotto, ma se ho un pozzo, per esempio, non ho particolari limiti al prelievo, in qualche modo perché sembra prevalere l'idea che se il pozzo è mio, anche l'acqua che sta sotto il terreno è mia. Ecco, magari l'acqua è un bene pubblico di tutti e forse dovrebbe essere fatto un uso più oculato anche dell'acqua nei pozzi privati, perché non possiamo più permetterci di sovrasfruttare le falde. Comunque, non basta spingere al risparmio di acqua potabile o limitare le perdite. Siccome sappiamo che la siccità non sarà, purtroppo, un evento straordinario, ma è un fenomeno con cui dovremo continuamente rapportarci da ora in avanti, dobbiamo raccogliere l'acqua quando c'è, non far disperdere la pioggia dai tetti e dalle coperture, ad esempio. Gli inglesi hanno coniato il termine rainwater harvesting, quindi diventano essenziali tutti quei sistemi di captazione, adduzione e stoccaggio delle acque meteoriche per il loro reimpiego ad usi civili non potabili o a scopo irriguo. Perciò nell'interrogazione chiediamo se l'amministrazione intenda andare in questa direzione, utilizzando sistemi di accumulo delle acque piovane nelle opere pubbliche di previsione. Ora, io ho controllato il progetto di ampliamento della scuola Redi, dove è previsto un serbatoio di 20.000 litri che sarà utilizzato per scopi sanitari e in parte per uso irriguo. Ci saranno anche altri interventi? Si prenderà poi in considerazione la possibilità di realizzare invasi? Sappiamo che la Regione Toscana ha presentato una serie di progetti, 34, per realizzare invasi e laghetti medio-piccoli, rivolti anche ai bisogni dell'agricoltura. Durante le stagioni piovose, i bacini possono essere utilizzati per trattenere acqua, togliendola dai fiumi e quindi contribuendo a limitare i rischi di piena, e poi l'acqua in estate può essere riversata nei fiumi in secca o utilizzata per l'irrigazione. Direi che gli effetti dei cambiamenti climatici impongono di accelerare sulla realizzazione di queste strutture. Infine, e mi avvio a concludere, vorremmo conoscere se è intenzione dell'amministrazione dar vita ad una campagna di sensibilizzazione per usare in modo sostenibile la risorsa idrica. Qui specifico che il termine sostenibile, che sento spesso usato in modo improprio, significa sviluppo in cui lo sfruttamento della risorsa, in questo caso l'acqua, non eccede la sua capacità di autorigenerarsi. Torno ad esempio sulla proposta che avevo fatto mesi addietro all'assessore Minelli di attivare uno sportello informativo sui vari incentivi. Fino alla fine del 2021, infatti, c'era anche un eco bonus sugli impianti di recupero e accumulo delle acque meteoriche. Quindi, questa campagna di sensibilizzazione, com'è che verrà, se c'è la volontà, realizzata? Perché oltre alle indicazioni sulle buone pratiche, la campagna che ha messo in piedi Publiacqua con il decalogo di regole, direi che serva un passo un po' più incisivo, anche che il nostro comune avrebbe tutta la possibilità di fare. Grazie.
Grazie, Redini. Risponde Minelli?
Sì.
Prego.
Grazie Presidente, mi passi la battuta, mi levo un attimo la giacca da Presidente del Lato, mi metto la giacca del Presidente dell'Autorità Idrica Toscana. Scherzo, a parte le battute, proviamo, non mi sottraggo.
In ogni caso sono beghe.
Sì, no, ma non mi sottraggo comunque le domande e cerco sempre in qualche modo di rispondere nel merito. Ora, per quanto riguarda la prima domanda, in realtà, quindi sulla percentuale di perdite nella rete dell'acquedotto per il nostro comune, l'abbiamo richiesto
a Publiacqua e non c'è ancora giunta la risposta, però posso attingere a quello che ho avuto con un incontro, una chiacchierata anche con il presidente Perra, e mi diceva appunto che dal 2018 sono stati ridotti 21 milioni di metri cubi d'acqua persa lungo il tragitto, per una riduzione percentuale del 27%, un valore appunto importante, prossimo al consumo annuale della città di Firenze e pare a un terzo dell'acqua invasata a Bilancino. Tra l'altro questo è anche la dichiarazione che ha fatto, no, sul Chianti questo, che ha fatto al Gazzettino del Chianti il presidente Perra. Quindi è stato fatto appunto grazie a una serie di investimenti e per capire un po' di quello che stiamo parlando, nel Chianti, quando Publiacqua acquisì il servizio a disponibilità di risorsa idrica, si aggirava intorno ai 60 litri al secondo e invece arriveremo nel 2024 ai 120 litri al secondo, quindi con un importante incremento. Poi per una risposta più specifica mi riservo di rispondere anche in maniera, diciamo così, ufficiosa alla consigliera Dini appena ho il dato, perché il dato preciso non ce l'ho ancora. Poi, se è intenzione dell'amministrazione utilizzare le opere pubbliche di previsione, allora in questo caso l'amministrazione prevede nell'ambito della progettazione e realizzazione di opere pubbliche tutti i sistemi peraltro inseriti negli strumenti urbanistici e richiesti anche ai soggetti privati finalizzati all'accumulo e al riutilizzo dell'acqua piovana. Per quanto riguarda la progettazione di invasi sul reticolo regionale finalizzati sia a garantire la difesa del suolo che l'accumulo di acqua, competenza è regionale e sono diversi investimenti in questo senso da parte della Regione Toscana. La realizzazione di invasi ad uso irriguo è invece demandata alle aziende agricole che possono, previa autorizzazione, provvedere in tal senso. Nel nostro territorio in realtà ci sono stati diversi investimenti anche e specificatamente riguardo vasche di laminazione, che sono una cosa un po' diversa rispetto all'oggetto della domanda, perché lì l'acqua viene raccolta e poi scorre via, cioè serve per prevenire, diciamo, le alluvioni o comunque le bombe d'acqua. Da questo punto di vista, insomma, basta ricordare la vasca di espansione a Castelruggero, quella davanti alla Sottomontisone, a Grassina e Borro dell'Argille, queste verranno fatte, dico, Rio Rimezzano vicino a Santa Caterina. Però ecco, da questo punto di vista investimenti vengono fatti soprattutto in questo senso per garantire appunto una sicurezza in tal senso. Devo dire però che il presidente Perra mi ha tranquillizzato un po' sulla situazione emergenziale attuale, perché tutti i comuni che sono collegati direttamente all'Anconella e a Bilancino, questi, diciamo, non sono in una situazione emergenziale, nemmeno ora, anche se chiaramente la situazione è emergenziale di per sé. Basti pensare che rispetto allo scorso anno c'è un'assenza di precipitazioni ridotte del 50% dall'inizio dell'anno. Questo è il dato che abbiamo quest'anno. Quindi la situazione è emergenziale, bene abbiamo fatto a fare l'ordinanza, tra l'altro notizia di oggi l'ha fatta anche il Comune di Firenze, però ecco, da questo punto di vista mi ha voluto tranquillizzare, quindi lo riporto in Consiglio Comunale, che nell'emergenza però abbiamo, ecco, una posizione sicuramente migliore rispetto a chi invece non è collegato direttamente a questi impianti. Le azioni di sensibilizzazione, allora, Publiacqua ne sta portando davvero diverse di campagne informative. Noi le rilanciamo da parte come amministrazione comunale. Tra l'altro c'è una campagna molto bellina ora che riguarda anche, collegata agli artisti del Novecento, insomma, con tutte delle locandine che riguardano appunto quadri famosi del Novecento. C'è una forte campagna. Noi abbiamo portato avanti anche direttamente delle campagne, soprattutto nella scuola. Ricordo tra le tante quella portata avanti insieme con Legambiente, Un mare inizia da qui, mi sembra, inizia da qui, portata avanti direttamente anche dall'assessore Pignotti, per quanto riguardava appunto la sensibilizzazione, l'utilizzo delle borracce, ma comunque in generale la sensibilizzazione. Attraverso la festa dell'ambiente abbiamo sempre dedicato delle giornate al problema idrico, quindi con delle giornate ad hoc nelle scuole, e si sono ripetute anche durante l'anno, con la presenza anche di persone di Publiacqua che venivano a spiegare come funzionava appunto il sistema acquedottistico e idrico nella nostra regione. Quindi da questo punto di vista sicuramente siamo insomma attivi a svilupparla sempre di più, visto anche il momento emergenziale. Grazie.
Grazie Melli. Redini, prego. Cerchiamo di, ecco.
Ah sì, è vero, le vite l'acqua, mi sono dimenticato, se posso un attimo.
Però velocizzate.
Sì, l'assessore François giustamente mi ricorda le vie dell'acqua, che è una campagna che abbiamo portato avanti con Publiacqua, per riprendere dei tragitti sul nostro territorio che ripercorrevano un po' le vie dell'acqua, e abbiamo portato avanti fino alla fonte della Fata Morgana, abbiamo portato avanti anche con il gruppo trekking del comune di Bagnaripoli. Sono dei sentieri indicati sul nostro territorio. Ecco, che questa iniziativa è...
Grazie. Prego, Redini.
Sì, dunque, io... continuo a non ritenermi soddisfatta della risposta ricevuta anche a questa interrogazione.
Non soddisfatta. Enrico, ci dispiace.
A questa interrogazione. Se mi fate dire le ragioni...
Sì, no, scusate. Non avevo sentito se era soddisfatto o no, non avevo sentito. Prego, Redini, cerchiamo...
Al di là del dato che io avrei piacere di avere per come risposta scritta, grazie Assessore, quando poi la Publiacqua, il gestore ce lo fornirà, c'è un dato che mi spiace rilevare, c'è una grossa superficialità rispetto a questo tema. Io credo che la rassicurazione del Presidente per carità, sia legittima e sia giusto averla diffusa in questa sede, che non siamo in un'emergenza, ma questo non ci esime da, come ho specificato all'inizio interrogazione, dal programmare, diciamo, tutte quelle azioni per evitare comunque di arrivare in una situazione anche soltanto che sfiori l'emergenza. Quindi la stessa campagna di sensibilizzazione, mi spiace sottolinearlo, mi sembra veramente il minimo sindacale, non so come altro definirlo, non trovo la definizione un po' più incisiva, perché non vedo dei passi veramente concreti sulle attività industriali. Cioè, c'è mai venuto in mente di capire qual è il consumo idrico delle varie industrie, se ci sono delle azioni che il Comune può mettere in moto per cercare di far ridurre alle aziende il consumo idrico? Non lo so, mi viene in mente lo stesso sportello per aiutare a informare i cittadini sul fatto che potevano ricevere una detrazione fiscale se avessero installato le vasche di accumulo. I sentieri dell'acqua, mi fa piacere questo rimando. Ora io confesso non conosco nel dettaglio il progetto, ma sono andata a cercare proprio nel libro di Casprini e Guerrini, Fonte Santa, la descrizione dell'acquedotto di cui fa parte anche la Casa dell'Acqua in via del Cerreto, la conserva grande del Pian di Semoli, che sono quegli esempi di architettura che metteva veramente al primo posto la risorsa idrica, perché ce n'era bisogno ed era necessario raccoglierla là quando c'era e poi riutilizzarla e distribuirla, perché va ripensato questo rapporto fra ambiente, territorio e risorsa idrica.
Grazie Redini. Allora, proseguiamo con il punto... Ah sì, velocemente sì.
No, semplicemente dire io condivido quello che ha detto la consigliera Redini, quindi da parte mia disponibilità a lavorare in tal senso. Sulle industrie ha aperto un'altra parentesi, non l'avevo toccata, ma sicuramente sì, ci sono rapporti tra industrie e controlli, abbiamo anche elevato sanzioni per degli scarichi illegittimi sull'EMA, quindi sì, c'è da questo punto di vista costante rapporto e anche controllo e sanzioni. E dall'altra parte trovo non c'è nessuna sottovalutazione da parte dell'amministrazione, anzi da questo punto di vista ben venga la sinergia di forze per sensibilizzare e lavorare insieme sul tema. Ecco, io su questo sono aperto, non c'è solamente sottovalutazione. Non cerchiamo di seguire sempre l'emergenza, ma lavoriamoci costantemente giorno dopo giorno, perché altrimenti poi si dimenticano le varie iniziative che si fanno.
Bene, grazie Minelli. Allora,